Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli.
Gli assassini inseguono Pinocchio e, dopo averlo raggiunto, lo impiccano a un ramo della quercia grande. Allora il burattino, perdutosi d'animo, fu proprio sul punto di gettarsi in terra e di darsi per vinto, quando, nel girare gli occhi all'intorno, vide fra mezzo al verde cupo degli alberi biancheggiare in lontananza una casina candida come la neve.
«Se io avessi tanto fiato da arrivare fino a quella casa, forse sarei salvo!»
disse dentro di sé. E senza indugiare un minuto, riprese a correre per il bosco, a carriera distesa, e gli assassini sempre dietro. Dopo una corsa disperata di quasi 2 ore, finalmente tutto trafelato, arrivò alla porta di quella casina e bussò. Nessuno rispose. Tornò a bussare con maggiore violenza, perché sentiva avvicinarsi il rumore dei passi e il respiro grosso e affannoso dei suoi persecutori. Lo stesso silenzio. Avvedutosi che il bussare non giovava a nulla, cominciò per disperazione a dare calci e zuccate alla porta. Allora si affacciò alla finestra una bella bambina, coi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le mani incrociate sul petto, la quale, senza muover punto le labbra, disse con una vocina che pareva venisse dall'altro mondo:
«In questa casa non c'è nessuno, sono tutti morti.
Aprimi almeno tu!»
gridò Pinocchio piangendo e raccomandandosi.
«Sono morta anch'io!»
«Morta? E allora che cosa fai costì alla finestra?»
«Aspetto la bara che venga a portarmi via!»
Appena detto così, la bambina disparve e la finestra si richiuse senza far rumore.
«Oh, bella bambina dai capelli turchini! Aprimi, per carità! Abbi compassione di un povero ragazzo inseguito dagli assassini!»
«Ora non ci scappi più!»
«Spatali subito!»
«Vuoi aprirla la bocca, sì o no? Ah, non rispondi?»
E cavati fuori 2 coltellacci lunghi lunghi e affilati come rasoi, zaff e zaff, gli affibbiarono 2 colpi nel mezzo alle reni. Ma il burattino, per sua fortuna, era fatto di un legno durissimo, motivo per cui le lame, spezzandosi, andarono in 1000 schegge e gli assassini rimasero col manico dei coltelli in mano a guardarsi in faccia.
«Impicchiamolo!
Impicchiamolo!»
Detto fatto, gli legarono le mani dietro le spalle e, passatogli un nodo scorsoio intorno alla gola, lo attaccarono penzoloni al ramo di una grossa pianta detta la quercia grande. Poi si posero là, seduti sull'erba, aspettando che il burattino facesse l'ultimo sgambetto. Ma il burattino, dopo 3 ore, aveva sempre gli occhi aperti, la bocca chiusa e sgambettava più che mai. Annoiati finalmente di aspettare, si voltarono a Pinocchio e gli dissero sghignazzando:
«Addio, a domani! Quando domani torneremo qui, si spera che ci farai la garbatezza di farti trovare!»
«Bello è morto e con la bocca spalancata!»
E se ne andarono. Intanto s'era levato un vento impetuoso di tramontana che, soffiando e mugghiando con rabbia, sbatacchiava in qua e in là il povero impiccato, facendolo dondolare violentemente come il battaglio di una campana che suona a festa. E quel dondolio gli cagionava acutissimi spasimi e il nodo scorsoio, stringendosi sempre più alla gola, gli toglieva il respiro. A poco gli occhi gli si appannarono e, sebbene sentisse avvicinarsi la morte, pure sperava sempre che da un momento all'altro sarebbe capitata qualche anima pietosa a dargli aiuto. Ma quando aspetta, vide che non compariva nessuno, proprio nessuno, allora gli tornò in mente il suo povero babbo e balbettò quasi moribondo:
«Oh, babbo mio, se tu fossi qui!»
Thank you.
e non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito. La bella bambina dai capelli turchini fa raccogliere il burattino, lo mette a letto e chiama 3 medici per sapere se sia vivo o morto. In quel mentre che il povero Pinocchio, impiccato dagli assassini a un ramo della quercia grande, pareva oramai più morto che vivo, la bella bambina dai capelli turchini si affacciò da capo alla finestra e, impietositasi alla vista di quell'infelice che, sospeso per il collo, ballava il trescone alle ventate di tramontana, batté per 3 volte le mani insieme e fece 3 piccoli colpi. A questo segnale si sentì un gran rumore di ali che volavano con foga precipitosa e un grosso falco venne a posarsi sul davanzale della finestra.
«Che cosa comandate, mia graziosa fata?»
disse il falco, abbassando il becco in atto di riverenza, perché bisogna sapere che la bambina dai capelli turchini non era altro, in fin dei conti, che una buonissima fata che da più di 1000 anni abitava nelle vicinanze di quel bosco.
«Vedi tu quel burattino attaccato penzolone a un ramo della quercia grande?»
«Lo vedo!»
«Orbene, vola subito laggiù. Rompi col tuo fortissimo becco il nodo che lo tiene sospeso in aria e posalo delicatamente sdraiato sull'erba, a piede della quercia.»
Il falco volò via e dopo 2 minuti tornò dicendo:
«Quel che mi avete comandato è fatto.»
«E come l'hai trovato? Vivo o morto?»
«A vederlo pareva morto, ma non deve essere ancora morto per bene, perché appena gli ho sciolto il nodo scorsoio che lo stringeva intorno alla gola, ha lasciato andare un sospiro balbettando a mezza voce: "Ora mi sento meglio."
Allora la fata, battendo le mani insieme, fece 2 piccoli colpi e apparve un magnifico can barbone che camminava ritto sulle gambe di dietro, tale e quale come se fosse un uomo. Il can barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala. Aveva in capo un nicchiettino a 3 punte gallonato d'oro, una parrucca bianca coi riccioli che gli scendevano giù per il collo, una giubba color di cioccolata coi bottoni di brillanti e 2 grandi tasche per tenervi gli ossi che gli regalava a pranzo la padrona, un paio di calzon corti di velluto cremisi, le calze di seta, gli scarpini scollati e di dietro una specie di fodera da ombrelli tutta di raso turchino per mettervi dentro la coda quando il tempo cominciava a piovere.
«Su, da bravo, Medoro. Fa subito attaccare la più bella carrozza della mia scuderia e prendi la via del bosco. Arrivato che sarai sotto la quercia grande, troverai disteso sull'erba un povero burattino mezzo morto. Raccoglilo con garbo. Posalo pari pari sui cuscini della carrozza e portamelo qui. Hai capito?»
disse la fata al can carbone. Il can carbone, per fare intendere che aveva capito, dimenò 3 o 4 volte la fodera di raso turchino che aveva dietro e partì come un barbero. Da lì a poco si vide uscire dalla scuderia una bella carrozzina color dell'aria, tutta imbottita di penne di canarino e foderata nell'interno di panna montata e di crema coi savoiardi. La carrozzina era tirata da 100 pariglie di topini bianchi e il can carbone, seduto a cassetta, schioccava la frusta a destra e a sinistra come un vetturino quando ha paura di aver fatto tardi. Non era ancora passato un quarto d'ora che la carrozzina tornò e la fata, che stava aspettando sull'uscio di casa, prese in collo il povero burattino e, portandolo in una cameretta che aveva le pareti di madreperla, mandò subito a chiamare i medici più famosi del vicinato. E i medici arrivarono subito uno dopo l'altro. Arrivò cioè un corvo, una civetta e un grillo parlante.
«Vorrei sapere da lor signori se questo disgraziato burattino sia vivo o morto»,
disse la fata, rivolgendosi ai tre medici riuniti intorno al letto di Pinocchio. A questo invito, il corvo, facendosi avanti per il primo, tastò il polso a Pinocchio, poi gli tastò il naso, poi il dito mignolo dei piedi e, quando ebbe tastato ben bene, pronunziò solennemente queste parole:
«A mio credere il burattino è belle morto, ma se per disgrazia non fosse morto, allora sarebbe indizio sicuro che è sempre vivo».
«Mi dispiace»,
disse la civetta,
«di dover contraddire il corvo, mio illustre amico e collega. Per me invece il burattino è sempre vivo, ma se per disgrazia non fosse vivo, allora sarebbe segno che è morto davvero».
«E lei non dice nulla?»
domandò la fata al grillo parlante.
«Io dico che il medico prudente, quando non sa quel che dice, la miglior cosa che possa fare è quella di stare zitto. Del resto quel burattino lì non è fisonomia nuova. Io lo conosco da un pezzo».
Pinocchio, che fino allora era stato immobile come un vero pezzo di legno, ebbe una specie di fremito convulso che fece scuotere tutto il letto.
«Quel burattino lì è una birba matricolata!»
Pinocchio aprì gli occhi e li richiuse subito.
«È un monellaccio, uno svogliato, un vagabondo!»
Pinocchio si nascose la faccia sotto i lenzuoli.
«Quel burattino lì è un figliuolo disubbidiente che farà morire di crepacuore il suo povero babbo!»
A questo punto si sentì nella camera un suono soffocato di pianti e di singhiozzi. Figuratevi come rimasero tutti, allorché, sollevati un poco i lenzuoli, si accorsero che quello che piangeva e singhiozzava era Pinocchio.
«Quando il morto piange, è segno che è in via di guarigione»,
disse solennemente il corvo.
«Mi duole di contraddire il mio illustre amico e collega»,
soggiunse la civetta.
«Ma per me, quando il morto piange, è segno che gli dispiace a morire».
Pinocchio mangia lo zucchero, ma non vuol purgarsi. Però quando vede i becchini che vengono a portarlo via, allora si purga. Poi dice una bugia e per castigo gli cresce il naso. Appena i tre medici furono usciti di camera, la fata si accostò a Pinocchio e, dopo averlo toccato sulla fronte, si accorse che era travagliato da un febbrone da non dire. Allora sciolse una certa polverina bianca in un mezzo bicchier d'acqua e, porgendolo al burattino, gli disse amorosamente:
«Bevila e in pochi giorni sarai guarito».
Pinocchio guardò il bicchiere, storse un po' la bocca e poi dimandò con voce di piagnisteo:
«È dolce o amara?»
«È amara, ma ti farà bene»,
disse la fata, tirandola fuori da una zuccheriera d'oro.
«Se è amara non la voglio».
«Dà retta a me, bevila».
«A me l'amaro non mi piace».
«Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca».
«Dov'è la pallina di zucchero?»
«Eccola qui».
«Prima voglio la pallina di zucchero e poi beverò quell'acquaccia amara».
«Me lo prometti?»
«Sì».
La fata gli dette la pallina e Pinocchio, dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo, disse leccandosi i labbri:
«Bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina. Mi purgherei tutti i giorni».
«Ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocciole d'acqua che ti renderanno la salute».
Pinocchio prese di malavoglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso. Poi se l'accostò alla bocca, poi tornò a ficcarci la punta del naso finalmente disse:
è troppo amara, troppo amara. Io non la posso bere.
Come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata?
Me lo figuro, l'ho sentita dall'odore. Voglio prima un'altra pallina di zucchero e poi la beverò,
disse il burattino facendo mille smorfie.
Così non la posso bere.
Perché?
Perché mi dà noia quel guanciale che ho laggiù sui piedi.
La fata gli levò il guanciale.
È inutile, nemmeno così la posso bere.
Che cos'altro ti dà noia?
Mi dà noia l'uscio di camera che è mezzo aperto.
La fata andò e chiuse l'uscio di camera.
Insomma, questa acquaccia amara non la voglio bere, no, no, no!
Ragazzo mio, te ne pentirai.
Non me ne importa!
La tua malattia è grave.
Non me ne importa!
La febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo. Non hai paura della morte?
Nessuna paura! Piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva!
A questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola bara da morto. Gridò Pinocchio, rizzandosi tutto impaurito a sedere sul letto.
Siamo venuti a prenderti,
rispose il coniglio più grosso.
A prenderti.
A prendermi? Ma io non sono ancora morto!
Cominciò allora a strillare il burattino.
Ancora no, ma ti restano pochi minuti di vita. Avendo tu ricusato di bere la medicina che ti avrebbe guarito dalla febbre, morirai presto.
Oh, fata mia! Oh, fata mia! Datemi subito quel bicchiere! Spicciatevi, per carità, perché non voglio morire, no! Non voglio morire!
E preso il bicchiere con tutte e due le mani, lo vuotò in un fiato.
Pazienza!
Per questa volta abbiamo fatto il viaggio
per
a
questa
UFO.
Volta abbiamo fatto il viaggio a UFO. Pazienza!
E tiratisi di nuovo la piccola bara sulle spalle, uscirono di camera bofonchiando e mormorando fra i denti. Fatto sta che da lì a pochi minuti Pinocchio saltò giù dal letto bello e guarito, perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo. E la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera, vispo e allegro come un gallettino di primo canto, gli disse:
dunque la mia medicina t'ha fatto bene davvero?
Altro che bene! Mi ha rimesso al mondo!
E allora come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla?
Egli è che noi ragazzi siamo tutti così. Abbiamo più paura delle medicine che del male.
Vergogna! I ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte.
Oh, ma un'altra volta non mi farò tanto pregare. Mi rammenterò di quei conigli neri con la bara sulle spalle e allora piglierò subito il bicchiere in mano e giù.
Ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini.
E andò che il burattinaio mangiafoco mi dette 5 monete d'oro e mi disse: to, portale al tuo babbo. E io invece per la strada trovai una volpe e un gatto, due persone molto per bene, che mi dissero: vuoi che codeste monete diventino 1000 e 2000? Vieni con noi e ti condurremo al campo dei miracoli. E io dissi: andiamo. E loro dissero: fermiamoci qui all'osteria del Gambero Rosso.
E ora le 4 monete dove le hai messe?
Le ho perdute,
rispose Pinocchio, ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca. Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito 2 dita di più.
E dove le hai perdute?
Nel bosco qui vicino.
A questa seconda bugia Il naso seguitò a crescere.
Se le hai perdute nel bosco vicino, le cercheremo e le ritroveremo, perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre.
Ah, ora che mi rammento bene, le 4 monete non le ho perdute, ma senza avvedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina.
A questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte. Se si voltava di qui, batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra. Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta di camera. Se alzava un po' più il capo, correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata. E la fata lo guardava e rideva.
Perché ridete?
Rido della bugia che hai detto.
Come mai sapete che ho detto una bugia?
Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di due specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua, per l'appunto, è di quelle che hanno il naso lungo.
Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna, si provò a fuggire di camera, ma non gli riuscì. Il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta. Pinocchio ritrova la volpe e il gatto e va con loro a seminare le 4 monete nel campo dei miracoli. Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera. E lo fece per dargli una severa lezione e perché si correggesse dal brutto vizio di dire le bugie, il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori della testa dalla grande disperazione, allora, mossa a pietà, batté le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi, i quali, posatisi tutti sul naso di Pinocchio, cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale.
Siete buona, fata mia, e quanto bene vi voglio.
Ti voglio bene anch'io. E se tu vuoi rimanere con me, tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina.
Io resterei volentieri, ma il mio povero babbo...
Ho pensato a tutto. Il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui.
Davvero? Allora, fatina mia, se vi contentate vorrei andargli incontro. Non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio che ha sofferto tanto per me.
Va pure, ma bada di non ti sperdere. Prendi la via del bosco e sono sicura che lo incontrerai.
Pinocchio partì e appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo. Ma quando fu arrivato a un certo punto, quasi in faccia alla Quercia Grande, si fermò. Perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche. Difatti vide apparire sulla strada, indovinate chi? La volpe e il gatto, ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva cenato all'osteria del Gambero Rosso.
«Ecco il nostro caro Pinocchio!»
gridò la volpe abbracciandolo e baciandolo.
«Come mai sei qui?»
«Come mai sei qui?»
«È una storia lunga e ve la racconterò a comodo. Sappiate però che l'altra notte, quando mi avete lasciato solo sull'osteria, ho trovato gli assassini per la strada.»
«Gli assassini? Oh, povero amico! E che cosa volevano?»
«Gli assassini? Oh, povero amico!»
«Mi volevano rubare le monete d'oro.»
«Infami!
Infamissimi!»
«Ma io cominciai a scappare e loro sempre dietro, finché mi raggiunsero e mi impiccarono a un ramo di quella quercia.»
E Pinocchio, Accennò la quercia grande che era lì a due passi.
Si può sentir di peggio? In che mondo siamo condannati a vivere? Ma dove troveremo un rifugio sicuro noi altri galantuomini?
Nel frattempo che parlavano così, Pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti, perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli, per cui gli domandò:
che cosa hai fatto del tuo zampetto?
Il gatto voleva rispondere qualche cosa, ma si imbrogliò. Allora la volpe disse subito:
il mio amico è troppo modesto e per questo non risponde. Risponderò io per lui. E sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo, quasi svenuto dalla fame, che ci ha chiesto un po' di elemosina. Non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce, che cosa ha fatto l'amico mio, che ha davvero un cuore di Cesare? Si è staccato coi denti uno zampetto delle sue gambe davanti e l'ha gettato a quella povera bestia perché potesse sdigiunarsi.
E la volpe, nel dir così, si asciugò una lacrima. Pinocchio, commosso anche lui, si avvicinò al gatto, sussurrandogli negli orecchi:
se tutti i gatti ti somigliassero, fortunati i topi!
Che cosa fa in questi luoghi?
Aspetto il mio babbo, che deve arrivare qui di momento in momento.
E le tue monete d'oro?
Le ho sempre in tasca, meno una che la spesi all'osteria del Gambero Rosso.
E pensare che invece di 4 monete potrebbero diventare domani 1000 e 2000. Perché non dai retta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli?
No, ma perché non vai a seminarle nel campo dei miei miracoli?
Oggi è impossibile, vi anderò un altro giorno.
Un altro giorno sarà tardi.
Perché?
Perché quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi i denari.
Quanto è distante di qui il campo dei miracoli?
2 chilometri appena.
È qui a 2 passi.
Vuoi venire con noi? Fra mezz'ora sei là. Semini subito le 4 monete. Dopo pochi minuti ne raccogli 2000 e stasera ritorni qui con le tasche piene. Vuoi venire con noi?
Pinocchio esitò un poco a rispondere, perché gli tornò in mente la buona fata, il vecchio Geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante. Ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore. Finì cioè col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe e al gatto:
andiamo pure, io vengo con voi.
E partirono.
Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, di Carlo Collodi. Adattamento e regia di Mara Miceli. Personaggi e interpreti della 4ª puntata. Narratore Stefano Mondini. Pinocchio Barbara Villa. Gli assassini Marco Mete e Mino Caprio. Fata Vanina Marini. Falco Mino Caprio. Corvo Roberto Pedicini. Conigli Stefano Onofri. Civetta Greta Bonetti. Grillo parlante Stefano Onofri. Il gatto Marco Mete. La volpe Mino Caprio.